Buonasera a tutti, ci stiamo avviando alla conclusione del nostro percorso sulla Chiesa. Dopo aver fatto un excursus biblico che ci ha coperto tutto il Nuovo Testamento sull'ecclesiologia dei Vangeli, degli Atti degli Apostoli, dell'Apocalisse e delle Lettere, abbiamo cominciato la volta scorsa a tirare un po' le fila e abbiamo visto che cosa vuol dire essere Chiesa, cercando di delineare alcuni caratteri della vita ecclesiale. Prima di tutto abbiamo capito che abbiamo bisogno della Chiesa, che la Chiesa è la madre e Dio è il padre, è la madre nel senso che è il grembo in cui il seme della parola di Dio viene piantato perché cresca, quindi secondo una genetica antica, non la moderna. La Chiesa non ci dà nulla di suo, come gli antichi pensavano che il grembo della donna fosse soltanto un vaso, un contenitore in cui si sviluppava il seme maschile. Quando i padri della Chiesa dicono che la Chiesa è nostra madre, la vedono in questo senso qui, cioè la Chiesa non ci dà niente di suo, ma è l'ambiente che ci porta il seme della parola, ce la fa maturare, ce la fa crescere. Questa Chiesa che è sacramento di Cristo, cioè segno vivente di Cristo, Cristo per noi oggi. Non esiste una fede individuale, la fede non è un rapporto tra me e Dio, ce la vediamo noi, me la vedo io e finisce così. La fede è un qualche cosa di comunitario, perché Dio ci salva come popolo e ha voluto che la fede nascesse dalla povertà della predicazione. Quindi la Chiesa è lo spazio dove la parola di Dio fatta carne ci narra il Padre, in cui si spiega con la vita dei credenti e sacramentalmente che il Dio vivente è il Padre di Gesù Cristo, il Signore. Abbiamo parlato della santità della Chiesa e abbiamo visto che la Chiesa non è santa nel senso come lo intendiamo sempre, ma anzi dovremmo sempre intendere così: non esistono i santi, esistono i santificati, come notava prima Anna, esistono i perdonati e basta. Quando si parla di santi è un passivo divino, cioè un modo per non nominare il nome di Dio in vano in una frase in cui il complimento da gente è da Dio, quindi santificati da Dio. Noi sappiamo fin dalle prime esperienze della Chiesa che la Chiesa è stata fatta di peccatori. Pensate, c'è Pietro il Papa che rinnega, c'è Giuda che lo vende per 30 denari, c'è Tommaso l'incredulo, ci sono Giacomo e Giovanni che chiedono i primi posti nel regno. Però è continuamente santificata, fatta bella, purificata, no? Dall'azione dello Spirito Santo, perché è la sposa di Cristo che continuamente viene fatta bella dall'opera di Dio, nonostante le sue prostituzioni, i suoi peccati, la sua impurità, per farsela apparire davanti, dice Efesini 5, tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata, anche se all'interno di essa ci sono i peccatori. Abbiamo visto una Chiesa fraterna, una Chiesa caratterizzata dall'amore, da questo riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete, e avevamo sintetizzato questa dinamica intercomunionale con due avverbi ricorrenti nel testo neotestamentale: allelus, gli uni gli altri, quindi amarci gli uni gli altri, stimarci gli uni gli altri, accoglierci gli uni gli altri, confortarci gli uni gli altri, quindi la Chiesa come luogo degli uni gli altri, della fraternità, della reciprocità. Ma anche il syn, il con, è il luogo del compatire, con soffrire, con gioire, con vivere, con lavorare. Sono neologismi che inventa San Paolo per indicare l'importanza della condivisione, della compagnia. Questa Chiesa, che dovrebbe essere caratterizzata dalla presenza massiccia dei poveri, perché il regno di Dio è dei poveri, beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. E allora ecco, questa Chiesa dovrebbe avere una presenza massiccia dei poveri e dovrebbe mettersi continuamente alla scuola dei poveri. poveri dovrebbero essere quelli che parlano di più, che esercitano un magistero, anche perché saranno loro che, come dice Luca, ci faranno entrare o no nel regno dei cieli, quando appunto Luca dice: fatevi degli amici con l'iniqua ricchezza perché vi accolgano nelle dimore celesti. Una chiesa pellegrina verso il regno, una chiesa quindi non abbarbicata come le strutture mondane sul senso del possesso, ubriaca del mito dell'avere, della stabilità, della sicurezza, ma una chiesa che è nel mondo ma non è del mondo, una chiesa in continuo pellegrinaggio verso il regno, anche con occasionali compagni di strada, anche con non credenti, anche con i cosiddetti lontani. Ecco, una chiesa che non si identifica mai con una cultura, con un'etnia, con un determinato assetto storico-culturale, ma che anzi fa sempre opera di deculturalizzazione per inculturare il Vangelo nelle parole, nelle menti, nel modo di vivere e di pensare delle persone che incontra nel suo viaggio verso il regno. Ed eravamo arrivati qui, e poi avevamo detto una chiesa povera essa stessa, una chiesa che davvero vive non la ricerca della potenza, dei concordati, delle giornate mondiali ma una chiesa povera, una chiesa anche minoritaria, una chiesa che davvero non porta con sé né borsa né bisaccia né sandali, come sono inviati i dodici. Ecco, un altro aspetto, e qui entriamo nella parte nuova, fondamentale, che viene richiesto al credente e alla Chiesa, è che la Chiesa è il luogo che canta una vita bella, che propone una vita felice. Spesso la Chiesa sembra più preoccupata di annunciare dei valori etici che di proclamare la felicità della resurrezione di Cristo. Eppure nessuno ci fa felici più che Dio, diceva Sant'Agostino, perché in Cristo è stato sconfitto il peccato, la sofferenza, la morte, ogni angoscia, tutte le negatività sono completamente annientate. E guardate, questo è un tema su cui si comincia a riflettere soltanto negli ultimi anni, eppure che Gesù aveva molto sottolineato. Gesù aveva detto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E anche Pietro dice: la vostra condotta sia irreprensibile, perché anche i pagani, al vedere le vostre opere belle, giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Notate bene, noi abbiamo sempre tradotto opere buone, ma il greco non ci dice agathos, buono, ma kalos, bello. Gli uomini devono vedere le nostre opere belle, devono essere attratti dalla bellezza della nostra vita. Quindi risplenda la vostra luce perché vedano le vostre opere belle. Già Sant'Ignazio di Antiochia all'inizio del secondo secolo diceva: il cristianesimo è opera di grandezza, di bellezza, non di persuasione. Quindi quello di cui abbiamo bisogno, di cui il mondo ha bisogno, è la testimonianza di una vita cristiana fedele al Signore, che sia segnata dalla libertà, dalla gratuità, dalla condivisione, dal senso profondo del vivere e del morire. Per questo servono uomini e donne che narrino con la loro vita che la vita cristiana è una vita buona, abitata dalla carità, dall'amicizia, dall'amore gratuito che ti fa amare anche il nemico. Teofilo di Antiochia, altro vescovo del secondo secolo dopo Cristo, quindi sono tutti padri molto molto vicini alla stesura dei Vangeli, ai pagani che gli chiedevano: mostrami il tuo Dio, ribaltava la domanda e diceva: mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il tuo Dio. Cioè, mostrami la tua umanità. E noi cristiani, attraverso la nostra umanità, il nostro sapere essere uomini, vi diremo chi è il nostro Dio. come potremo essere credibili nell'annuncio della gioiosa notizia, perché Evangelo vuol dire gioiosa notizia, euangelion, se la nostra vita è una vita triste, se la nostra vita è una vita musona, se la nostra vita non riesce a manifestare la bellezza del vivere cristiano. Guardate che Gesù non era un baciapile, non era un uomo mesto. Gesù ha vissuto una vita umanamente bella, arricchita dalla gioia dell'amicizia. Gesù sapeva godere dell'armonia della creazione, aveva uno sguardo d'amore su tutte le realtà che erano attorno a lui. Ecco, il cristiano, a imitazione del suo Signore, saprà vivere una vita felice, una vita beata, certo, non in senso mondano, banale, ma in senso profondo, perché la felicità è la risposta alla ricerca del senso. I grandi maestri spirituali dicevano: o il cristianesimo è filocalia, cioè amore della bellezza, o il cristianesimo è via pulcritudinis, via della bellezza, o non è, o non è. Ecco, i cristiani dovrebbero dimostrare che nel loro interno si vive quella gioia piena di cui parla Gesù. Cioè dovrebbero farsi vedere come una comunità di gente felice, che ha trovato il senso della vita e della morte, che canta le lodi del suo Signore, che è ricolma del suo amore. Questo discorso del senso, su cui io insisto molto, è molto profondo, perché Dietrich Bonhoeffer, questo grande teologo luterano che aveva complottato contro Hitler e pertanto era stato imprigionato e poi verrà impiccato pochi giorni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma questo enormemente ed enorme spiritualista diceva una cosa molto importante, diceva: il concetto non biblico di senso è solo una traduzione di ciò che la Bibbia chiama promessa. Cioè tutto il discorso dell'Antico Testamento è che Dio fa delle promesse, no? Che Gesù è venuto a realizzare la promessa di Dio. Cosa sono queste promesse? È il senso, cioè a dare un senso alla nostra vita. Nella lettera a Tito si dice che Gesù ci insegna a vivere, cioè dà direzione, dà finalità, dà significato, dà bellezza al vivere umano. Cioè Gesù è motivo sufficiente di vita. E quindi il suo Evangelo, la sua lieta notizia, il suo lieto annuncio, la promessa del Padre, la parola di Dio, può diventare motivo per dare la vita e per affrontare la morte. Può dare anche un senso alla malattia e alla morte, dopo aver dato un senso alla vita. E allora ecco che la Chiesa è chiamata a questo. Non per niente Gesù, quando si presenta a noi nel Vangelo di Giovanni, lo abbiamo visto col gruppo del giovedì l'anno scorso, si presenta, vi ricordate, Giovanni 10, come il pastore bello. Anche lì c'è l'aggettivo kalos, non agatos. Noi siamo abituati al buon pastore, c'è pure la parrocchia qui vicino del buon pastore. No, del pastore bello. La bellezza di questo pastore sta che vive una vita piena, una vita d'amore, una vita di dono, che addirittura dona tutto se stesso per le sue pecore e stabilisce con ognuna di queste pecore una relazione diretta e personale di amore intensissimo. E il luogo in cui la gente può incontrare questo pastore bello è la Chiesa. È in essa che il pastore bello parla al cuore di tutte le sue pecore. Ecco perché la Chiesa dovrebbe essere la comunità della bellezza che salva, no? È stato detto: la bellezza salverà il mondo. Ecco, ma noi che testimonianza di bellezza diamo? Che va modulata in tantissime cose. In questo momento viene in mente, sì, la bellezza dell'arte cristiana, anche questo conta. Mi viene in mente il discorso che faceva Piercarlo l'altro giorno, anche un po' in opposizione alla mia linea su come celebrare i funerali, dicendo che in ogni funerale bisogna cantare la bellezza del credente, cantare che ogni credente, scriveva lui in una bellissima mail, è un pezzo unico, è un capolavoro di Dio, e quindi noi sapere vedere anche nei fratelli questa bellezza. Ma a me interessa molto l'insieme, cioè i cristiani danno una testimonianza di gioia, di allegria, di speranza anche nel dolore, o sono, non dico i primi ad abbattersi, ma si abbattono come quegli altri che non hanno speranza, direbbe San Paolo, parlando per esempio della nostra posizione sulla morte. Mentre invece sapete che i primi cristiani erano chiamati aphoberoi thanatou, cioè quelli che non hanno neanche paura della morte, quelli che sono sempre lieti. E qui ci sarebbe da fare tutto il discorso della gioia cristiana, no? Che è per esempio uno dei motivi che conducono tutto il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, che è il Vangelo di quest'anno, che inizia con una grande gioia annunciata a tutto il popolo: è nato per voi il Salvatore, e che termina con la gioia di vedere il risorto, quando i discepoli vedono il risorto ed esultano pieni di gioia. Quindi il tema della gioia è proprio il fil rouge che attraversa tutto quanto il Vangelo. Ecco, quale testimonianza sappiamo dare? Quale testimonianza sappiamo dare? Vi ho citato più volte, perché mi ha sempre colpito tanto, la frase che è stampigliata a caratteri cubitali sulla casetta di San Domenico Savio a Riva di Chieri, dove è nato Domenico Savio, che riassume tutta la pedagogia di Don Bosco. In questo facciamo consistere la santità, due punti, nello stare molto allegri. Nello stare molto allegri. Che poi la parte terminale del discorso di ieri sera del Papa, che dopo aver parlato del Mediterraneo come il più grande cimitero d'Europa, dopo aver elencato tanti mali, però dice: occorre l'umorismo, occorre la capacità di raccontare barzellette, occorre la serenità, occorre la gioia, occorre portare allegria, perché noi siamo i fratelli del risorto e siamo chiamati alla risurrezione. Ecco che quindi Domenico Savio non faceva che citare il metodo di Don Bosco. Don Bosco, quando fondava un oratorio, prima ancora di fondare la chiesa, fondava la banda musicale, fondava il teatro, fondava i campi di calcio o comunque gli sport dove i ragazzi giocassero, no? E poi fondava anche ovviamente la chiesa con la confessione, con l'eucaristia, con tutto, ma il clima doveva essere un clima di gioia, doveva essere un clima di libertà. Quanto le nostre chiese, le nostre parrocchie, le nostre comunità, i nostri gruppi sanno avere questo senso, no? Di gioia, di libertà, di serenità. Ecco, il mondo ha bisogno di questa testimonianza. Il mondo ha bisogno di questa testimonianza, cioè nei primi secoli le conversioni avvenivano per quello, non tanto per convincimenti ideologici, ma perché i pagani incontravano delle persone liete. Non per niente Paolo dice: siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra letizia sia nota a tutti gli uomini. Trovavano dei credenti allegri. E proprio perché trovavano dei credenti allegri, dicevano: ma come mai questi qui sono sempre allegri? Sono allegri anche nella prova, sono allegri anche nella persecuzione, sono allegri anche nella malattia, sono allegri anche nel martirio. E si interrogavano, ed era la migliore evangelizzazione. Certo, questa chiesa che testimonia una vita bella è anche una chiesa però potentemente alternativa. Cioè questa Chiesa presenta i suoi membri che non sono assimilati al pensiero mondano, all'ambiente che li circonda. Paolo ci ammonisce: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discendere sempre la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Romani 12,2. Oppure Romani 8, non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Attenzione, qui non c'è un manicheismo e neanche un platonismo di tipo gnostico con il disprezzo della materialità, al contrario. Paolo, sapete, presenta sempre la vita come lo scontro tra due realtà, la carne e lo spirito. Allora, la carne, in greco sarx, in ebraico basar, non indica la materia, che invece è vivificata dallo Spirito Santo. La carne esprime per l'Apostolo il rifiuto di Dio, il rifiuto di Dio. E lo dice bene in Galati 5, quando dice che le opere della carne si possono raggruppare in quattro sezioni. L'impurità, che è la perversione dell'amore umano. Poi l'idolatria, che è la perversione dell'amore di Dio. La discordia, che è la perversione dell'amore verso gli altri. E infine la sregolatezza, che è la perversione dell'amore verso se stessi. Lo ripeto perché la lettera ai Galati è preziosa in questo. Quindi carne non è la materia. La materia è santificata, benedetta, riempita dallo Spirito Santo. Carne è il dire di no a Dio, con l'impurità, perversione dell'amore umano, l'idolatria, perversione dell'amore di Dio, la discordia, perversione dell'amore reciproco, la sregolatezza, perversione dell'amore verso se stesso. Invece, dall'altra parte, c'è la vita secondo lo spirito, che lo spirito non è l'anima, non c'entra proprio un tubo di niente, lo spirito è lo Spirito Santo, questa distinzione anima e corpo, avevo già detto, non è biblica, è una distinzione dei filosofi che noi dovremmo deculturalizzare perché non dice più niente al giorno d'oggi. Mi veniva già in mente Don Camillo, Monsignor, com'era? Don Camillo e l'onorevole Peppone, vi ricordate quando il medico del paese scommette con uno di questi comunisti atei che gli avrebbe in cambio di 1.000 lire rubato l'anima, no? E questo che poi alla fine della vita entra in crisi, comincia a dire ma se me l'ha rubata davvero? No, queste sono impostazioni dei filosofi, con la fede l'anima non c'entra niente. Lo spirito nella fede è lo Spirito Santo e frutto dello spirito, Paolo parla al singolare, frutto dello spirito non è fare delle cose, ma è l'agape, ma è l'amore, l'amore unidirezionale, l'amore che non attende contraccambio, l'amore che, come dice Romani 13, 1 Corinti 13 che abbiamo letto l'altra domenica, tutto spera, tutto copre, tutto scusa. Ecco, questo è l'amore dei cristiani. Questo amore che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, l'amore di Dio, e che noi trabocchiamo verso gli altri. E allora ecco che il cristiano è diverso, perché questo mondo difficilmente ha il senso della gratuità, difficilmente ha il senso del dono. Qualche volta sì, qualche volta ci sono degli atei che danno un mucchio di punti ai cristiani su queste cose qui. Però la mentalità mondana, in genere è la mentalità dell'accaparramento, del prendere, dell'avere, non è quella del dono. E allora anche Pietro, no? Sottolinea la diversità dei cristiani e lo sottolinea anche lui con una serie di basta. Interessante. La prima lettera di Pietro, non servire più alle passioni umane ma alla volontà di Dio, quindi basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo trovano strano che voi non corriate insieme con loro verso questo torrente di perdizione e vi oltraggiano. E allora ecco, anche lui ha i suoi basta, cioè rottura con la mondanità, esemplificata da Pietro nel disordine della sessualità, dissolutezza e passioni, nel disordine del cibo, crapule, bagordi, ubriachezze, nel disordine del rapporto con Dio, idolatrie illecite. Ecco, un errato rapporto con la sessualità e con i beni non permette un corretto rapporto con Dio. E questo è un messaggio duro, per la nostra società che è fondata sull'edonismo e sul consumismo. Pietro esige invece un taglio radicale, basta. Dobbiamo davvero distinguerci. Dobbiamo sapere che saremo diversi dagli altri. Non aver paura di questa diversità che ci chiama ad un amore totale, ad un amore fino al dono della vita. E qui entra in campo un'altra caratteristica della Chiesa, la capacità di martirio. Voi sapete che la parola martirio altro non significa che testimonianza. Martiria in greco è la testimonianza, ma è una testimonianza fino al dono della vita. Gesù aveva detto: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Quindi se i cristiani sono obbedienti all'Evangelo, saranno perseguitati per causa di Gesù, come prima furono perseguitati i profeti, perché, Matteo 10, un discepolo non è più del maestro, né un servo più del suo padrone. E questo è una tematica che mai come oggi è moderna. Cioè la Chiesa non ha mai avuto tanti martiri quanti ne ha adesso. Lo diceva già Giovanni Paolo II, quando diceva: al termine del secondo millennio la Chiesa è diventata nuovamente Chiesa di martiri. Pensate quanti paesi, quanti regimi totalitari perseguitano i cristiani. Pensate all'estremismo islamico, no? Pensate all'ISIS, pensate al Sud Sudan, pensate alla Siria, pensate all'Afghanistan, pensate alla Cina, pensate a tutti i posti dove i diritti della libertà religiosa sono assolutamente inesistenti. E pensate all'India, in questo momento è drammatica la situazione degli indù contro i cristiani, interi villaggi di cristiani bruciati, i cristiani messi a morte. E questi nostri fratelli e sorelle continuano a perseverare nella sequela del Signore fino al dono della vita. Ci sono queste forme totali, pensate anche ai martiri dell'America Latina, in questi giorni hanno fatto beato uno dei gesuiti del Salvador che fu ucciso prima di Monsignor Oscar Romero, insomma, ecco, cioè sono sempre di più coloro che si sono schierati a favore dei poveri, a favore dei senza terra, a favore dei popoli indigeni, no? E che sono morti in odio alla fede, proprio perché la loro fede era una fede scomoda per il potere. E poi ci sono anche altri tipi di martirio, quelli, non dico minori, ma quelli più quotidiani. È martirio essere presi in giro perché credenti. È martirio non fare carriera perché si rifiutano certi compromessi. È la rinuncia ad abortire di una ragazza madre. È accettare una maternità frutto di violenza. O rifiutare anche delle cure importanti che potrebbero però dare dei danni al figlio che è in gestazione. È martirio se, una volta abbandonati dal coniuge, sai restare eunuco per il regno dei cieli, cioè rinunci a risposarti per essere segno di quella fedeltà imperitura di Dio che è sempre tale anche se tu ti allontani da lui, anche se divorzi da lui, anche se lo tradisci con qualunque idolo di questo mondo. È martirio perdonare il nemico, perdonare il coniuge adultero. È martirio morire curando gli ammalati. Abbiamo visto non solo gente morire curando i malati di AIDS o di lebbra nei decenni passati, ma anche in questa epidemia di Covid, l'ha ricordato anche ieri il Papa, quanti anche medici e personale sanitario sono morti per curare fratelli affetti dal Covid. È martirio essere derisi perché casti, è martirio compartecipare i propri beni con i poveri, è martirio stare dalla parte dei piccoli, dei poveri, dei sofferenti, degli esclusi, la logica della croce. Benedetto XVI diceva: anche a noi Gesù ricorda che per essere suoi discepoli è necessario appropriarci del potere della sua croce. San Massimo il Confessore osserva che il segno distintivo del potere di nostro Signore è la croce che ha portato sulle spalle. Lo scriveva già molto bene Fratel Christian, sapete, il priore di quei 7 monaci trappisti che erano stati martirizzati a Tibirin in Algeria nel 96. Diceva: a Cristo è stato chiesto di scegliere tra due stabilità, il trono o la croce. Cristo ha scelto la croce e ne ha fatto il suo trono, lo sgabello del suo regno. Purtroppo, nella storia della Chiesa, la Chiesa ha spesso preferito il trono, soprattutto dopo l'editto di Sostantino. E Monsignor Pierre Clavier, vescovo di Orano, sempre in Algeria, in un'omelia scritta una quarantina di giorni prima di venire ucciso, anche lui nel 96, diceva: la Chiesa inganna se stessa e il mondo quando si pone come potenza in mezzo alle altre, come un'organizzazione seppur umanitaria o come un movimento evangelico spettacolare. Ecco, è in questo dare la vita per la propria fede si ha la miglior semina, la migliore evangelizzazione. Quando sono stati martirizzati 7 monaci di Tibirin in Francia, in Algeria è stato detto che in 3 mesi hanno rievangelizzato la Francia. Pascal diceva: credo solo alle storie i cui testimoni si fanno sgozzare. E già Tertulliano aveva detto: il sangue dei martiri è il seme di cristiani. La Chiesa, popolo di sacerdoti. E qui è uno dei miei cavalli di battaglia, lo sapete, no? La declericalizzazione. Cioè, all'inizio, la novità del cristianesimo qual è stata? Che si è rotto con una concezione magico-sacrale dove c'era una tribù geneticamente dedicata al culto, che era la tribù di Levi, e gli altri che invece erano fuori. Gesù stesso, ve l'ho detto altre volte, non è della tribù di Levi, Gesù è della tribù di Giuda, quindi è un, diciamo noi, un laico. Gesù viene a portare questa novità, che ormai non c'è più bisogno di un sacerdozio geneticamente inteso, ma tutti siamo sacerdozio regale, no? Frase che viene usata proprio dal primo Papa, San Pietro nella prima lettera: voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui. Sacerdozio regale che deriva dalla traduzione greca di Esodo 19, che parla di un popolo di sacerdoti. Tant'è vero che la versione aramaica dice: voi sarete per me re e sacerdoti. E allora a me piace molto la lettera agli ebrei, in cui si dice che l'unico sacerdote è Cristo, punto e basta, l'unico pontefice è Cristo. E commentando la lettera agli ebrei, Don Fontana che molti di voi conoscono perché è stato per una vita direttore dell'ufficio catechistico e adesso è ancora direttore del catecumenato degli adulti, dice: Gesù è l'unico sacerdote vero della Chiesa davanti a Dio. Nelle varie religioni i sacerdoti sono sempre stati visti come una classe particolare di persone. Tutto questo, propriamente parlando, non ha più alcun senso nella religione cristiana. Sacerdote vero davanti a Dio è solo Gesù Cristo. Non ce ne sono altri, né accanto a Lui né sotto di Lui. O se vogliamo, in Lui e con Lui tutti i battezzati realizzano un nuovo tipo di sacerdozio, in quanto siamo consacrati a servizio di Dio nella testimonianza di tutta la vita, per offrire a Lui il sacrificio di noi stessi, quale autentico culto in spirito e verità. È vero che noi oggi, quando parliamo di sacerdoti, intendiamo coloro che hanno ricevuto l'ordinazione e tutti sanno che solo i preti possono dir messa. È vero, ma non lasciamoci ingannare dalle parole. In tutto il Nuovo Testamento, coloro che noi oggi chiamiamo sacerdoti non vengono mai chiamati così. Addetti al culto sono tutti cristiani. Apparteniamo tutti alla tribù di Levi. Parole chiarissime che a me piacciono molto, che aveva scritto su Parole di Vita, una rivista a cui io sono abbonato, già nel 2004. Cioè tutti apparteniamo alla tribù di Levi. Abbiamo spesso dimenticato questa novità di Gesù Cristo, novità rispetto all'Israele antico, un vero e proprio strappo. Tutti siamo sacerdoti. Ce l'ha ricordato il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando nella Lumen Gentium al numero 10 e 11 parla di sacerdozio comune dei fedeli. Ogni cristiano riceve con il battesimo un'assimilazione a Cristo, Cristo sacerdote, che lo rende capace di questa funzione. Notiamo che nel Nuovo Testamento mai i pastori della Chiesa vengono chiamati sacerdoti. Certo, c'è una gerarchia, ci sono alcuni che hanno dei ministeri, dei servizi, ma all'interno è per conto di un sacerdozio comune. E questo l'ha ribadito il Concilio Ecumenico, non è Miglietta diventato matto. Lumen Gentium numero 10. Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale sono ordinati l'uno all'altro. Infatti, l'uno e l'altro, ognuno a proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo. Lo stesso termine laicos, laico, non esiste nel Nuovo Testamento ed è collegato, lo sapete, al termine laos, che vuol dire popolo. Quindi laicos ha un significato ben diverso da quello che diamo noi i laici, no? I laici sono tutto il popolo di Dio. L'idea stessa di laico come non chierico è assente dall'intera scrittura. Allora, in questo senso, tutta la Chiesa è laica. All'interno di questa Chiesa laica ci sono dei ministeri, ci sono dei servizi. Ormai i teologi recenti dicono che è anche sbagliato parlare di una teologia del laicato. Negli anni 50 nacque molto forte, forse già un po' prima, il senso della teologia del laicato, no? E allora nasce l'Azione Cattolica, nascono poi tutti i movimenti, eccetera. Ma no, dobbiamo passare oltre, cioè una Chiesa in cui tutti siamo popolo di Dio, in cui tutti siamo laici, popolo vuol dire laico vuol dire popolo, con dei ministeri diversi. Per carità, non nego dei ministeri, poi vedremo come sono evoluti, come hanno preso piede nei secoli, per carità, però ricordiamoci questo, che il recupero delle classi, della dimensione cultuale sacerdotale nasce dopo Costantino. Per tre secoli la Chiesa erano i fratelli e le sorelle che si trovavano insieme e alcuni esercitavano il ruolo di guide, il ruolo di coordinatori e ricevevano l'imposizione delle mani, ma all'interno di una comunità che era tutta sacerdotale. Poi succede che la Chiesa diventa religione di Stato e allora ecco si trova che lo Stato gli regala tutti i templi dei pagani. E allora che fa? Ricostruisce le basiliche, una chiesa che prima era catoicon ecclesia, cioè chiesa domestica, che si trovava nelle case, ora queste basilicone, e in queste basilicone coloro che erano i coordinatori di queste famiglie che celebravano l'Eucaristia si mettono la mitra, si mettono gli abiti dei sacerdoti pagani e ritornano a parlare di sacerdozio. Di sacerdozio distinto dai non sacerdoti, che questa volta erroneamente vengono chiamati laici. Ecco, capite che questa è una cosa che dobbiamo recuperare. Che dobbiamo recuperare nei due sensi. Da una parte dobbiamo recuperarla noi laici, perché io continuo a dire, come diceva il Papa, ormai ci troviamo di fronte, a causa della mancata declericalizzazione, no? A dei laici che non sanno fare nulla se non glielo dice il parroco. È vero, eh? O che comunque sono sempre lì timorosi che poi chissà il parroco cosa dice. Invece i cristiani devono avere la loro libertà di catechesi, di annuncio, di iniziative apostoliche. Certamente nella comunione con i fratelli, quindi ben vengano i ministeri ordinati, ma devono avere questa coscienza dell'obbligo alla santità, dell'obbligo all'impegno totale, della loro dignità, no? Di profeti, sacerdoti e re, che deriva dal battesimo. Cioè il Concilio Ecumenico Vaticano II ha detto: ragazzi, ciò che conta nella vita è il battesimo che ti incorpora a Cristo. Noi abbiamo sempre avuto l'idea che ciò che conta è, sì, se arrivi all'ordine, allora sì che sei un cristiano di serie A e gli altri sono cristiani di serie B. Invece il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha ricordato con forza che non esistono dei cristiani di serie A e dei cristiani di serie B, ma che tutti siamo chiamati alla santità e che i laici hanno un loro sacramento che gli aiuta ad arrivare alla santità, che è il matrimonio. E che i laici, addirittura il Concilio Ecumenico diceva, sia loro aperta ogni via, perché collaborino all'evangelizzazione e all'espansione del regno. Vedete quanto cammino c'è da fare. Questo concilio non abbiamo mai letto. Il concilio ci ha poi riportato soltanto a una visione di una chiesa più evangelica, di una chiesa tutta sacerdotale, una chiesa tutta ministeriale. Invece da noi ancora i laici sono quelli che a tempo direi perso si occupano un po' del Signore o della parrocchia o delle iniziative eccetera eccetera, però poi fanno altro nella vita. E invece no, il credente è colui che per tutta la vita è apostolo, per tutta la vita è missionario nella molteplicità, come c'erano i preti operai, ci sono gli operai che devono evangelizzare, cioè. E questo è il discorso che dobbiamo riprendere. Io dico sempre che il problema della santità della Chiesa, me lo scriverete sulla tomba, non è il problema della santità del clero, che è il 2% dei cristiani, è di quell'altro 98% che per tutta la vita non ha mai preso coscienza del suo battesimo. Non ha mai preso coscienza del suo battesimo. Siamo di fronte a una società scristianizzata. E se non è proprio scristianizzata, anche i Christi Fideles, anche quelli che vengono a messa, vivono passivamente o in maniera parziale, no? I doni che hanno ricevuto nel battesimo, cioè il dono profetico, il dono sacerdotale e il dono regale. Del profetismo parleremo fra un attimo. E quindi passo al secondo dono sacerdotale, cioè di consacrare tutto il mondo, tutta l'esistenza, tutto il lavoro, tutto il creato a Dio. regale, cioè sapere ordinare al regno di Dio tutte le cose, tutte le esperienze, tutte le situazioni socio-politico-culturali ambientali. Ecco, questo è la coscienza. Ognuno di noi dovrebbe vivere. Io a volte ho iniziato con un'esperienza particolare che forse mi ha segnato molto, no? In questa linea, che fu proposta e benedetta da Cardinal Pellegrino, che mi onorava della sua amicizia, e che propose a un gruppo di noi laici di essere dei coparroci. Cioè, il pensiero che ci aveva dato era: voi andate a formare una parrocchia, no? Una nuova parrocchia, insieme a un prete, per carità, che sarà il vostro coordinatore, il vostro pastore, eccetera. Ma ciascuno di voi deve avere questa concezione che tutta la sua vita è un parroco anche lui, è un coparroco, no? Diceva, quindi non vado a messa la domenica, vado alla catechesi degli adulti, eccetera, ma come i pastori protestanti fanno, che lavorano per mantenersi, ma finito il lavoro, e già durante il lavoro il pensiero è: cosa posso fare per la mia comunità, cosa posso fare per la mia parrocchia, quale disponibilità devo dare ai fratelli. E fu un'esperienza che durò tanti anni. Io mi ricordo che addirittura mi avevano chiamato a parlarne al clero di Novara, ed ero poco più di ventenne e mi trovai questo enorme aula magna piena allora di seminaristi, in cui il vescovo di Novara mi invitò a parlare di questa esperienza di essere un coparroco. Ma ciascuno di noi è un coparroco, è un coprete, è un sacerdote per via del concilio. Cioè, ciascuno di noi dovrebbe pensare ogni giorno: cosa posso fare per la Chiesa? Qual è la vocazione mia oggi, anche nell'anzianità, anche nei miei limiti? Qual è l'impegno a cui oggi io sono chiamato? Quale testimonianza posso dare di vita bella che attiri gli altri? Come posso essere missionario? Ma proprio dovrebbe essere il primo pensiero che ci viene in mente al mattino e l'ultimo che ci abbandona alla sera, ecco, per capire cosa vuol dire questa dimensione. Ecco perché il problema della santità della Chiesa è un problema di risveglio di quello che noi diciamo il laicato, cioè di tutto il popolo di Dio, che prenda coscienza, no, di questa dimensione. Qui in Occidente, dove siamo molto clericali, è molto più difficile. In America Latina, quando vado in Brasile, tutte le comunità di base non vivono questa esperienza, no, di impegno per il regno in prima persona, con un entusiasmo, con una vitalità meravigliosa, e all'interno di questo, quando è possibile, passa anche il prete, quando non è possibile vanno avanti da soli, finché poi una volta passa il prete a dare i sacramenti. Ecco, ma capite, è tutta la comunità che porta avanti la catechesi, la pastorale, lo studio biblico, l'azione caritativa, la lotta per la salute, la lotta per i diritti umani, eccetera. Ecco, questa è, non dico la Chiesa che sogna, ma la Chiesa che sognava Gesù Cristo, e che propone a tutti noi. Vi ho lasciato un po' da parte il primo dei doni che il battesimo ci dà, che è il dono della profezia, il munus propheticum. Pietro, nel suo primo discorso dopo la Pentecoste, ricorda che nella Chiesa accadde quello che predisse il profeta Gioele, cioè che tutti sarebbero diventati profeti. Ecco, che cosa vuol dire essere profeti? In una Chiesa dove spesso la gerarchia ha messo a tacere i profeti, e dove invece tutti noi dovremmo essere profeti, la Chiesa non può accettare di essere uno di quei cani muti di cui parlava Isaia al capitolo 56. La Chiesa deve parlare al mondo, deve annunciare al mondo. Quindi il profetismo oggi non è più un'esperienza individuale, isolata, un po' esotica, è un fenomeno collettivo. Il profetismo è innanzitutto battesimale. Il sacramento della confermazione suggella questa responsabilità. È quello che il Concilio chiamava l'individuazione dei segni. Allora, prima di tutto, guardiamo nella nostra vita se abbiamo incontrato dei profeti. Ciascuno di noi ne ha incontrati. Cioè, profaino vuol dire, profeta vuol dire dal greco profaino, parlo a nome di. Gente che ci ha parlato a nome di Dio. Sarà stato un catechista, sarà stato il nonno, sarà stato i genitori, sarà stato quel prete, quella suora, quel laico, quella conferenza, quel corso. Ecco, quali profeti abbiamo avuto attorno a noi? Sappiamo fare memoria di questi profeti? O li celebriamo poi tutti solo anni e anni dopo, come è successo a Don Milani, Don Mazzolari e tutti quegli altri che furono pesantemente criticati da vivi per essere recuperati poi soltanto dopo la loro dipartita. Ecco, ma tutti però siamo profeti. E cosa vuol dire essere profeti? Il Concilio ha tirato fuori una frase: discernere i segni dei tempi, cioè quella fatica di individuare l'emergere del regno di Dio. Oggi il Gesù storico non ha conosciuto l'informatica, non ha conosciuto la mondializzazione dell'economia, non ha conosciuto il commercio delle armi. Allora, essere Chiesa, cioè Gesù, oggi nel mondo, Chiesa, sacramento di Gesù oggi nel mondo, significa saper individuare nell'oggi, nelle dinamiche sociali dell'oggi, le apparizioni del regno di Dio. Saper individuare dove le beatitudini sono proclamate. Saper individuare dove Matteo 25 viene messo in pratica. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero immigrato e mi avete accolto, ero malato, mi avete visitato, ero in carcere e mi avete visitato, e ero morto e mi avete seppellito. Il profeta è colui che al contempo parla alla Chiesa e parla al mondo, è profeta per entrambi. E allora siamo davvero tutti chiamati a individuare dove c'è il regno, a individuare dove c'è il senso del vivere, le promesse di Dio, e ad annunciarle agli altri, ad annunciare quindi Cristo risorto come l'ultima parola salvifica di Dio all'umanità. Ecco, questo è il compito profetico perenne della Chiesa. Ancora un altro aspetto. Qualcuno ha notato, l'arcivescovo Monsignor Nosiglia l'altro lunedì ci diceva, il Papa ha fatto un neologismo con la scusa di non parlare perfettamente l'italiano, ma l'ha fatto apposta. Non parla più di discepoli e missionari, ma dice sempre discepoli missionari, perché dice che la missione, no, è fondamentale per tutti i cristiani. Non si può essere cristiani senza essere missionari. Finito il tempo di Gesù, inizia il tempo della Chiesa. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, ammaestrate San Po' di Scimmiesco, ma Matteus etai sa, cioè maestro della scimmietta. Matteus vuol dire fate discepole tutte le nazioni, immergendole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi facendo fare loro l'esperienza dell'amore trinitario, poi battezzandole è già una visione sacramentale, ma immergendole, e infine insegnando loro quello che vi ho comandato. Una Chiesa quindi che annuncia tutto il mondo. Il Concilio ha detto la Chiesa peregrinante è per sua natura missionaria. Ha detto un'altra cosa, che le nostre parrocchie non sanno neanche cosa sia. Ciascuna comunità deve allargare la vasta trama della sua carità fino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri. Ad gentes numero 37. Questa è una frase che dovremmo scolpire sui frontali delle nostre parrocchie. Quale nostra parrocchia ha la stessa sollecitudine per i suoi membri che per i membri sparsi su tutta la terra, che per i poveri di tutta la terra? Quale famiglia, quale catechista, quale prete? Ah sì, si fa la giornata missionaria una volta tanto, si manda un'offerta e ancora grazie. È proprio una dimensione di pensiero diversa. Cioè io sono chiamato per essere cattolicos, cioè per essere universale. Gesù ha proclamato più volte l'universalità della salvezza. Vi ricordate quando parla del regno di Dio come di un albero su cui si posano tutti gli uccelli del cielo? Oppure di un banchetto con ogni tipo di invitati. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno tutti alla mensa nel regno di Dio. Quando parla dello spirito che soffia dove vuole, quando dice che questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato polloi, e noi come dei cretini abbiamo tradotto per molti, e se io dico per molti vuol dire che per qualcuno non l'ha versato. Già Papa Ratzinger ce l'ha detto un sacco di volte, aveva detto ai teologi: ma cambiate queste parole, perché la parola polloi corrisponde all'ebraico rabbim, che non vuol dire per molti ma per le moltitudini, è tutta un'altra cosa. Il mio sangue è dato per le moltitudini, cioè per tutti. E chi di voi fa il corso del giovedì ha già visto come l'Apocalisse presenta i 144.000 segnati, probabilmente i giusti dell'Antico Testamento, e una moltitudine infinita di ogni razza, popolo, nazione, lingua, che non si poteva neanche contare. Afferma Paolo: Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Prima Timoteo 2, versetto 4. Eppure, tra il 210 e il 258, vive San Cipriano, che non so come abbiano fatto a farlo santo, dopo aver enunciato il famoso principio extra ecclesia nulla salus, cioè fuori della Chiesa non c'è salvezza. Non è infatti possibile avere Dio come padre se non si ha la Chiesa come madre. E al Concilio di Firenze, nel 1442, si arrivò a dire: la Chiesa crede e annuncia che nessuno fuori della comunità cattolica potrà raggiungere la vita eterna, ma andrà nel fuoco eterno se prima della morte non sarà ad esso unito. Quindi mandava all'inferno non solo i pagani, ma anche gli ebrei, gli eretici, gli scismatici, tutti quelli che non erano uniti alla Chiesa cattolica. Il Signore si è arrabbiato e 50 anni dopo, nel 1492, manda Colombo a scoprire l'America. E guardate che questa è una cosa che cambia la teologia. Perché? Perché i teologi non erano tutti completamente scemi e cominciano ad accorgersi che dall'altra parte dell'oceano c'erano tanti popoli che non avevano mai conosciuto il Signore, che non sapevano neanche dell'esistenza di Gesù Cristo. Possibile che fossero tutti dannati? E allora comincia a sgretolarsi questo principio. E allora arriviamo al Concilio Ecumenico Vaticano II. Vedete come io ve lo spezzetto sempre, ma perché non l'abbiamo mai né letto né capito, ma se non lo leggiamo poi non lo capiamo. Quando al capitolo 8 della Lumen Gentium, il 21 novembre 1964, c'è un grande dibattito nella Chiesa. Perché da una parte c'è un gruppo di vescovi che vuole che sia scritto così: l'unica Chiesa di Cristo costituita e organizzata in questo mondo come società est ecclesia cattolica, è la Chiesa cattolica, punto e basta. Meno male che vince la seconda fazione, che invece diceva: l'unica Chiesa di Cristo sussiste in forma integrale in quella cattolica, lasciando intendere che può sussistere in forma non integrale anche nelle altre comunità. Quindi ecco la precisazione che anche nelle altre fedi, confessioni, religioni e anche tra i pagani sussistono numerosi elementi di santificazione e di verità. Questa Chiesa, dice il testo, sussiste nella Chiesa cattolica ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità. Quindi la parola di Dio c'è certamente in modo più pieno nella Chiesa cattolica, ma sussiste anche nelle altre chiese e sussiste anche nelle altre culture. Tant'è vero che la Lumen Gentium al capitolo 16 dice: quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo in vari modi sono tutti ordinati al popolo di Dio. Per primo quel popolo al quale furono dati i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne. Quindi gli ebrei sono ordinati al popolo di Dio. Ma il disegno di salvezza abbraccia anche i musulmani, i quali professano di tenere la fede di Abramo e adorano come noi un unico Dio. Ma Dio non è neppure lontano dagli altri che cercano il Dio ignoto nei fantasmi e negli idoli, perché Egli dà vita e respiro ad ogni cosa. Infatti, quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa e tuttavia cercano sinceramente Dio e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà di Lui conosciuta attraverso la propria coscienza, possono conseguire l'eterna salvezza. Ma spesso gli uomini scambiano la verità divina con la menzogna, perciò la Chiesa, memore del comando di Cristo, predicate il Vangelo a ogni creatura, promuove con cura le missioni. Allora avete capito una cosa importantissima. Prima di tutto che non c'è soltanto la salvezza nella Chiesa cattolica, ma tutti gli uomini, se vivono, come diceva già Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 2, onestamente, secondo coscienza, tutti gli uomini di tutte le popolazioni della terra possono arrivare tranquillamente alla salvezza. Seconda cosa, il battesimo non è tanto necessario per la salvezza, perché si salva anche chi non è battezzato. Il battesimo serve per la missione, cioè per rendere conto della speranza che è in voi. Siamo stati chiamati per chiamare, evangelizzati per evangelizzare, consolati per consolare. Ecco, questa è la missione del credente. E allora ecco che mi fermo qui. Dobbiamo davvero prendere coscienza di questo, che da una parte tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza perché il sangue di Cristo è versato per le moltitudini in remissione dei peccati, dall'altra parte noi abbiamo la gioia della conoscenza di questo mistero d'amore e di salvezza, e dovremmo con la nostra letizia trasfonderlo a tutta questa umanità spesso triste, spesso desolata, spesso incapace di serenità, annunciando a tutto il mondo che Dio ha tanto amato gli uomini da dare per il mondo suo figlio Gesù Cristo, il quale è venuto, ha preso su di sé le nostre paure, le nostre miserie, le nostre angosce, le nostre malattie, la nostra morte, e le ha trasfigurate nel suo regno. Questo significa essere missionari. Missionari, come viene attribuito a San Francesco, ma non si sa se l'abbia detto lui, ma il concetto è molto francescano, no? Missionari soprattutto con la vita e qualche volta anche con le parole, frase ripresa più volte nel suo pontificato dallo stesso Papa Francesco. Mi fermo qui, apriamo il dibattito, la chiacchierata, e la prossima volta credo che forse finiremo quasi questa le nostre riflessioni sulla Chiesa.